10 giugno 1997, ore 4 e 35. Momenti bellissimi di riflessione. Maria, la madre, è presente nella sua realtà umana anche se non ne vedo l'immagine. Così ti sei mostrata a me la prima sera nella grande chiesa Medjugorje. Io sono qui, tu non hai bisogno di vedermi, tu hai il dono dell'ascolto. Ma il colloquio continuava. Padre Raffaele crede in Nicola, ma vede oltre il tuo atteggiamento e teme per te. Come potevo consolare il mio Gesù che soffriva per te se non intervenendo personalmente? Ora mi è chiara ogni mossa di Maria Santissima nei miei riguardi. Comprendo appieno l'amore di mia figlia che si dona agli altri e soprattutto a me, la sofferenza anche minima che serve come purificazione e che prelude ad altre conquiste. La sera prima della partenza, la gioia provata sul sagrato della chiesa nel vedere strecciare il fratino che era stato il mio angelo custode nella salita sul monte, mentre io gridavo «Heinrich!» e l'abbraccio affettuosissimo che ci ha visti ancora uniti come allora e lui che diceva «Mamma, mamma!» Mi sta assalendo un dubbio. E se fosse stato veramente Nicola? Perché rivolgendomi a lui gli dicevo «Tu sei due volte santo, come angelo e come sacerdote?» Mi ricordo un particolare che mi aveva colpito. Ad un dato momento della salita, per impedire che io cadessi, mi aveva stretto a sé, comunicandomi una potenza di amore mentre diceva «Mamma, non so, conosco solo gli effetti». Sulla nave, al ritorno, un sacerdote capellone mi riconosce e si avvicina mentre facevamo colazione. Gli regalo la foto di Nicola con la supplica, chiede aiuto per la sua fede, gli prometto i libri. 11 giugno 1997, ore 8 e 50. Quando la luce ti investe non sempre ne prendi coscienza, solo dopo, a volte, anche a distanza di giorni, essa si rivela al tuo spirito attonito e ne ricordi i vari momenti e senti che essi erano chiari, inequivocabili, perfettamente logici. Perché non ne ho preso conoscenza nel momento in cui ho vissuto il mio impatto reale con il mio Nicola? Forse perché l'emozione mi avrebbe ucciso? Il mio grido forte che scaturiva dal profondo del mio essere, Heinrich, Heinrich, mentre il mio fratino che in quel momento strecciava nel sagrato della grande chiesa di Medjugorje recepisce il mio richiamo e mi butta le braccia al collo gridando «Mamma, mamma». Non era l'incontro di due persone amiche che si rivedevano, ma lo spasimo gioioso del figlio che riversa sul cuore e sulla persona della sua mamma tutta l'ondata del suo amore sensibile, troppo a lungo desiderato e represso. Era il mio anelito di mamma che in quell'abbraccio si fondeva con la sua creatura e ne beveva e ne assaporava tutta la gioia che nella sua intensità diventava dolore. Ma ci sono voluti 3 giorni prima che quelle sensazioni acquistassero il volto nuovo della realtà. Sì, realtà logiche, direi. Perché Nicola avrebbe dovuto delegare ad un altro il compito di sostenermi in quella difficilissima ascesa al Monte Križevac, dove era impegnata la mia resistenza fisica, ma ancora di più il superamento di tutte le mie facoltà spirituali che da tempo mi trascinavo dentro nella ricerca di quel quid indispensabile per salire alla vetta? Non era lui il capolavoro di grazia di Maria Santissima, colei che tale figlio aveva voluto e desiderato, rendendomi compartecipe di tanto disegno d'amore? Mariuzza si dava da fare per proteggere la mia persona e mi sgridava, esortandomi a fermarmi perché non ce l'avrei fatta. Il mio fratino non mi diceva niente, mi lasciava libera, ma mentre mi stringeva più forte a sé, comunicandomi la sua forza, mi sorrideva beato, mormorando: «Mamma, mamma». A volte recepivo la sua commozione interiore, era come se tremasse dentro di sé. Nicola, mentre mi chiedo perché sei dovuto ricorrere ad Enric per venirmi in aiuto, sento la tua risposta. Mamma, se mi fossi presentato a te nella mia realtà, altro che salire la vetta, saresti rimasta stecchita tra i massi del Križevac. Anche la gioia può uccidere. Il fratino polacco mi rappresentava benissimo, puro, angelico, santo due volte come tu gli avevi sussurrato, perché anche sacerdote come lo ero io, non capiva il tuo parlare. Dietro mio suggerimento ripeteva benissimo la parola mamma. A lui ho comunicato una grande gioia e il ricordo di quella salita resterà impressa nel suo cuore e gli darà forza quando anche lui sarà chiamato a salire ed a superare i passi scuri. Sant'Antonio, 13 giugno 1997, ore 9. Maria Alessandra, sono tuo zio Nicola che non ti perde d'occhio un solo istante e corre in tuo aiuto per dirottare il tuo cammino quando la direzione è sbagliata e ti porterebbe lontano dal tuo vero bene. Qualche volta vi ho spiegato come il rapporto fra il corpo e lo spirito sia costante, come l'uno condiziona l'altro. Così un corpo malato si riflette sullo spirito limitando la presa di coscienza dello stato deficitario del medesimo, riducendo la combattività e creando quello stato di abulia tanto pericoloso dove dubbi e contraddizioni si intersecano per distruggere. Ti sto portando a meditare sul corpo malato perché più facile riesca alle tue facoltà intellettive recepire quanto similmente avviene nell'altra componente del nostro essere, cioè lo spirito. Se stai male, chiedi un medico di tua fiducia e da lui ti affidi perché ti guarisca. Non fai appello alla tua intelligenza per confermare se la diagnosi con la relativa cura da seguire sia esatta o meno, se le dosi prescritte siano quelle giuste, se il tempo ed il metodo che possono anche cambiare il rapporto alla risposta dell'organismo porteranno alla guarigione. Tu sei malato e vuoi guarire e la fiducia in quel medico che tu stessa hai scelto è indispensabile. Così è del nostro spirito, Maria Alessandra. Esso subisce tutte le sterzate che noi stessi gli imponiamo e che a volte ci prostrano a terra facendoci credere che il cielo è chiuso nei nostri confronti, che proprio coloro che credevamo nostri spiriti guida sono loro stessi in contraddizione. In un attimo cancelliamo persino i ricordi recenti in cui il loro aiuto, il loro amore si era manifestato in maniera tangibile. La nebbia investe il nostro spirito e vaghiamo, sperduti, mentre i richiami lontani, con false lusinghe, si fanno avanti per attrarci ancora nella loro orbita. Come uscire da questo stato pericoloso che può azzerare tutto il tuo cammino di fede, tutto l'amore e la predilezione che ha Gesù, Dio Padre, la Madre Santissima e non ultimo io, Nicola, che tutto vi ha dato di sé? Rientrare in voi stessi e guardare il crocifisso, guardare questo Gesù appeso in croce che morente invoca il Padre per noi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E per ridarci la vita che muore appeso tra due ladroni. Quale conforto puoi dargli, Maria Alessandra, a questo Gesù che mille volte ti ha stretto al suo cuore, che ti ha prediletto sottraendoti alle spire avvolgenti del tuo nemico, se non con il dirgli: Eccomi, Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta? È in quella volontà che troverai tutta la gioia, la certezza che niente ti sarà tolto di quello che sempre ti abbiamo promesso. Felicità e gioia ti saranno compagne per tutti i giorni della tua vita. Credi ancora a me, Maria Alessandra. Segui quello che tramite nonna ti dirò di fare. È grande il dono che Gesù mi concede di attuare nei tuoi confronti, non disperderlo. Ma ringrazia Gesù che tanto ti ama. Tuo zio, Nicola. 14 giugno 1997, ore 1 e 35. Padre Raffaele, mistero dell'uomo in Dio, mistero di Dio nell'uomo. Si incontrano, si fondono, si possiedono, ma restano divisi. Pronto l'uomo a salire fino alla vetta dell'ascesi, ma per poi scendere e confondersi col fratello che geme nelle strette del peccato. Anche in questo, ad imitazione del Cristo, geme il corpo fragile, geme e soffre. La natura prende a volte il sopravvento, reclama qualche suo diritto, ma il fratello che soffre, oppresso dal suo stesso male, invoca aiuto ed il martire riprende la salita irta di sassi, come quella del Krishvats, che lasciano tracce profonde di sofferenza. Padre Raffaele, la Madre Celeste che tanto ti ama mi ha messo al tuo fianco per proteggerti, per sostenerti nella salita ripida, nella via crucis del Krishvats, come ho fatto con mamma. Tu non sei venuto, ma la tua via crucis la vivevi lì, a Medjugorje. Ma anche tu, come mamma, hai avuto la tua parte di gioia a Loreto, hai celebrato nella casetta della Vergine. Tutto il cielo ha gioito con te ed il ricordo di quell'evento ti darà forza nel prosieguo del tuo cammino. Animo, Padre Raffaele, sorridi sempre, dona pace e speranza, noi ti siamo vicini. Ciao, Nicola. 15 giugno 1997, ore 18:15. Nicola. Mamma, stai soffrendo molto, ma ora conosci una realtà che prima non riuscivi a recepire, che io non sono un fantasma, ma vivo e vero, incollato a te come lo ero nella salita del Krishvats. Adesso m'ammuzza con coraggio un passo dopo l'altro, saliamo assieme verso la vetta. Stringimi forte a te, sentirai la forza che da tutto il mio essere si sprigiona, forza di amore di figlio che tutto ti ha dato di sé. Se riesci a concentrarti, ti parlerò ancora dell'uomo Dio. 16 giugno 1997, ore 6:35. Nicola, mamma, prestami tutta la tua attenzione perché quanto ti farò scrivere è di estrema importanza. Ieri non sei riuscita a concentrarti e sei rimasta incagliata nelle spire del nemico. Quello che ti ho fatto scrivere nel messaggio del 14 alla 1:30 di notte su Padre Raffaele sul mistero dell'uomo in Dio e di Dio nell'uomo ricalca il mistero dell'uomo Gesù, vero uomo, vero Dio. Anche Gesù, vero uomo come noi, generato direttamente dal Padre perché il primo e quindi capostipite del genere umano. Come ciascun uomo è chiamato alla prova d'amore, soggetto come noi ai limiti della nostra stessa natura, piccolo embrione del seno della madre, devi attendere lo sviluppo naturale. E quindi bambino tra i bambini, poi responsabile nell'età della ragione, soffre il freddo, il caldo, sente pungere l'offesa dell'ingratitudine, della menzogna, della solitudine, del tradimento. È uomo a tutti gli effetti e come uomo vince le tentazioni della carne, la fame, la sete, gli abissi della disperazione, piange per la morte dell'amico Lazzaro, per il tradimento di Pietro. È come uomo che muore su di un legno di croce che subisce l'affronto del sepolcro. Lui, il santo, il primogenito del Padre, che aveva vinto su tutto e su tutti, l'uomo Dio. È un trattino che unisce e che divide nello stesso tempo. Gesù uomo poteva salvarci soltanto come uomo, perché unico testimone dello stato vero dell'uomo, oramai separato da Dio dopo la frattura causata dal peccato di origine. Lui solo poteva implorare il perdono dal Padre per questi suoi fratelli così umiliati dalla colpa. Lui, che avendo vissuto tutti gli stadi della gradazione del male, ne era uscito vincitore e santo. Ma il debito contratto dall'uomo era infinito, come infinita era l'entità della colpa perché offesa ad un padre, il cui amore infinito aveva riversato sulle sue creature, e così, per amore, il Verbo si fece carne, pur restando Dio. Mistero infinito di cui non vi è dato comprendere l'essenza, la natura umana e la materia divina si fondono, si possiedono, ma restano a sé stanti ed i loro attributi non sono confondibili. L'uomo Gesù implora, supplica, ma è necessaria l'opera della divinità perché Lazzaro ritorni alla vita, perché siano sfamate 5.000 persone con soli 2 pani e 5 pesci, perché il pane e il vino si trasformino nel corpo e nel sangue di Gesù nell'istituzione dell'Eucaristia. Il figlio unigenito del Padre implora, si offre, vince ed eredita la parte di eredità promessa dal Padre ai figli fedeli. E così, per tutti i figli fedeli che nel corso dei millenni si sono succeduti in questo universo visibile creato dall'amore del Padre. Anche io ho avuto dal Padre la mia parte di eredità che posso gestire in vostro favore e nella misura dei meriti acquisiti in vita, ma la potenza dell'azione è solo attributo della Santissima Trinità che nel Padre, idea prima, trova l'inizio dell'attuazione. 19 giugno 1997, ore 19:30. Martedì sera, padre Raffaele si era intrattenuto a conversare con Lidia Alfonsi, nostra ospite. Lidia chiede lumi sul dono dell'ascolto, dono in possesso dei carismatici, e per essere più chiara porta come punto di riferimento me, che scrivo servendomi di tale dono. Padre Raffaele precisa che quello che si verifica in me è qualcosa di più di quello che si verifica negli altri carismatici e conclude dicendo di avere sollecitato padre Giovanni di studiare tale fenomeno. Resto perplessa e l'indomani gli chiedo di dirmi almeno se è una cosa positiva o meno. Mi risponde di sì e mi spiega che mentre negli altri la voce parte dal di fuori, viene recepita dall'orecchio in ascolto che la trasmette all'intelligenza e la fa sua, in me parte dal di dentro perché connaturata al mio stesso essere che la trasmette servendosi di me come strumento necessario attraverso la parola. Ho capito quello che mi ha detto. Se così è, più chiare sono al mio spirito le tantissime affermazioni di Nicola che mi rivelavano come un disegno sconvolgente, grandioso, che fa capo a lui, coinvolga tutta la nostra famiglia, non per merito nostro, ma per volere di Dio stesso. 21 giugno 1997, ore 10:15. Nicola. Mamma, scrivi, ti parlerò della predestinazione che tanta confusione genera nei vostri cuori e nelle vostre menti. Nell'atto della creazione di una entità, fosse puro spirito o uomo fatto di spirito e di carne, il Padre, nelle tre persone della Santissima Trinità, arricchisce la creatura di doni, come farebbe la madre più sollecita e previdente, perché la medesima possa affrontare le difficoltà inerenti alla prova che deve sostenere nella vita, irta di pericoli che l'attende. I doni, mentre abbracciano indistintamente tutti i suoi figli, perché tutti destinati a ricongiungersi al Padre che li ha creati, differiscono da creatura a creatura in rapporto a entità della medesima, essendo ogni essere creato capolavoro unico ed irripetibile. Ma ogni essere fa altresì parte di un disegno ancora più vasto, direi universale, per cui l'inserimento di esso in tale disegno è assolutamente indispensabile perché l'armonia non ne venga turbata ed il fine non ne venga capovolto. Come in un qualsiasi ingranaggio ci sono delle rotelle che si muovono in perfetta sintonia di movimenti con il ritmo dell'impulso generato dalla carica di propulsione dell'oggetto in questione, così ci sono elementi che determinano quell'impulso assolutamente indispensabili e perciò dotati dal Padre di doni eccezionali a cui l'anima prescelta deve rispondere. Sono essi i predestinati. Sono i famosi talenti del Vangelo a cui ogni anima deve rispondere e la gloria è in rapporto alla corrispondenza dell'anima a tale dono. Nulla ci viene regalato perché la giustizia distributiva del Padre è perfetta come l'amore che la genera. La predestinazione fa parte di questa giustizia ed è in rapporto all'entità della vostra adesione ad essa. Io ero un predestinato. Ho risposto in pieno alla chiamata facendo della mia vita un'offerta. Ecco il perché della mia gloria eccezionale. Sabaudia, 26 giugno 1997, ore 7:20. Padre Raffaele celebra presenti me e Maria mentre gli uccellini fanno eco gioiosa. Al momento dell'offerta sento Nicola. Mamma, per Padre Raffaele è finita l'epoca della sofferenza e comincia quella della letizia e della gioia. Vedi cosa ti capita quando non scrivi subito i miei messaggi? La mente confusa alla ricerca di un filo conduttore che ti porti a ricordare. È pericoloso tutto questo, perché disperdi luci preziose che dovrebbero arrivare alle anime in attesa, e sono tante, credimi. Mi avevi chiesto il perché sei fatta segno a tanti furiosi attacchi che ti rendono così vulnerabile. Ti risposi che non a caso avevamo messo al tuo fianco Padre Raffaele, non solo per proteggerlo, ma per essere voi da lui protetti. Quando la salita si fa più ripida, avete maggiore bisogno di sostegno. La vetta si fa più vicina, ma per raggiungerla dovete raddoppiare gli sforzi. Occhio ai vostri nemici, potrebbero colpirli alle spalle. La prudenza non è mai troppa. Sabaudia, 27 giugno 1997, ore 21. Nicola. Mamma, la tua anima passa da momenti di intima gioia a momenti di mestizia, ma il tuo cuore è fermo nella pace. A volte il desiderio di me si fa vivo al tuo spirito e rivivi la gioia provata a Međugorje in quell'abbraccio fatto di spasimo di amore intenso. Quando rivivremo ancora quell'attimo? Tu sei in me, Nicolò. Ti sento vibrare tutto. A volte ti sento ridere divertito, non mi manchi. Ma mi manchi. È un controsenso? No, è una realtà. Mamma, vedi se puoi racimolare un po' di forze. Lo so che sei stanca, ma dopo ti sentirai più serena. Ti dicevo che Dio Padre nella Santissima Trinità non toglie alla sua creatura i doni di cui l'ha arricchita nel momento della creazione, anche se dovesse demeritare, perché ogni anima deve essere perfettamente consapevole che solo essa è arbitra del suo destino, essendo libera di scegliere il bene o il male. 30 giugno 1997, ore 18:45. Nicola. Mamma, per Gesù ha valore l'entità dell'offerta e in virtù di tale entità egli non viene meno alle sue promesse, ma la sua misericordia c'è, infinita, e l'amore da cui essa trae origine è anch'esso infinito, e lui non si fa mai vincere in generosità. Abbi fede, Luciana, perché grandi cose Gesù opera in noi, colui che è amore. Sabaudia, 1 luglio 1997, ore 11:15. Nicola. Mamma, ascoltami. Quello a cui anela Flavio, pace, silenzio, riposo, dimenticare per dimenticarsi, è il desiderio, la necessità impellente di ogni persona che vive una realtà così abnorme, quella del mondo che lo circonda e che lo condiziona enormemente. Ma non può realizzarlo da sé. Sarebbe proprio una vera illusione se lo pensasse. Dopo qualche giorno tutti i problemi si ripresenterebbero al suo spirito aggravati dalla constatazione della sua impotenza a risolverli. Il circuito è chiuso, ecco perché l'unica via di uscita è la liberazione. Chi può operare tale liberazione se non colui che ci ha liberati attraverso la sua offerta? Gesù il crocifisso, o colui a cui Gesù stesso ha dato questo potere, l'esorcista. Maria Tecla, per potersi aprire alla gioia, ha dovuto prima essere liberata. Mi stai chiedendo perché l'esorcismo che io, servendomi di te, opero nel nome della Santissima Trinità non è sufficiente, dato che anche io sono sacerdote e vittima. Mamma, ma la liberazione si attua attraverso il dolore di avere offeso Dio che tanto ti ha amato e quindi attraverso la confessione, il sacramento della penitenza. Come faccio io a confessare e ad assolvere se ancora questo contatto con voi così carnale è così difficile? Hai visto quanto ho dovuto penare per stabilire questo contatto con te e sei mia madre? Fede ed amore vi chiedo e tutto si realizzerà secondo i nostri desideri, nuovi cieli e nuove terre. Sabaudia, 1 luglio 1997. Lia e Lucia sono come due gocce di acqua. Se tu dai una scorsa alla loro vita vi troverai tante analogie così evidenti da farne due anime gemelle. Gesù le ha entrambe possedute ed oggi ne reclama il diritto, le ha fuse in un unico disegno, non a caso vivono entrambi a Sabaudia. Ma loro non si fondono, il loro io è duro a morire. Ed io corro dall'una e dall'altra per portare pace, ristabilire un equilibrio infranto, illuminare. Alle volte si fanno anche gioco di me. Credono di scoprire nei miei atti contraddizioni dando adito a dubbi. Credono di aver raggiunto la perfezione e si dibattono in zone d'ombra. Ma io non le mollo, le proteggo, le spingo a rivedere tutta la loro vita alla luce del vero. Incanalo il loro amore, purificandolo dall'egoismo verso il sole di luce in uno slancio sempre nuovo. Sono il loro vero amico. Sono Nicola. Sabaudia, 3 luglio 1997, ore 18. Nicola. Questa notte, mamma, ti ho sollevato un velo su di una situazione che mi sta a cuore. Te ne avevo a tratti fatto conoscere le varie fasi di evoluzione non certo positive, il posto che io occupo nel cuore e nella mente di Lia. Il mio nome spesse volte diventa copertura come biglietto di presentazione e non di protezione. Non slancio, non vero amore, mentre nel suo spirito e nella sua intelligenza fioriscono i dubbi, gli interrogativi che turbano la sua anima, dando al nemico l'arroganza dell'attacco. Quando ti dicevo che tanti nemici vi assediano e tentano di distruggere il piano di Dio, era questo che alludevo. Due Nicola in opposizione, l'uno che vuole distruggere l'altro. Il Nicola che corre sulle labbra di Lia per garantire la sua opera di guaritrice ed il Nicola tuo, mamma, quello vero, autentico, generato dal tuo amore, connaturato a te, che vive delle tue stesse cellule, capolavoro di grazia di Maria Santissima che tale portento ha realizzato per volere del Padre. Non temere, mamma, tutto il disegno di Dio vedrà la luce, anche se Lia, per sua esclusiva volontà, vorrà uscirne fuori. Vedi, Eugenio era stato destinato ad essere protagonista in prima persona e non per suo merito, di qualcosa di grande. E oggi è solo un relitto. Mamma, ti ho parlato di nemici che potrebbero colpirvi alle spalle. Ricordati che tutti coloro che in un modo o nell'altro mettono in dubbio la mia potenza, che è potenza di Dio, attentano alla tua fede in me, che mi è assolutamente indispensabile per portare avanti il piano di salvezza che fa capo a Maria Santissima. Tu vai avanti e non temere. Ti ho dato troppe prove della tua invulnerabilità. Io ti sto vicino e costituisco la tua forza e l'inferno tutto lo sa. Sabaudia, 5 luglio 1997, ore 5. Nicola, mamma, i ragionamenti di Lia, terribilmente logici, adatti a captare l'intelligenza dell'anima non ancora forte nella fede, hanno il doppio scopo di ferire la verità che tu propugni a creare in te scoraggiamento e sconforto. Cercherò di smantellare le sue certezze perché amo Lia, che mi è stata affidata da Gesù stesso, da Maria Santissima, dalla Trinità tutta in cui io sono immerso. Mentre tu, Lia, nel rifiutare i miei lumi, i miei rimproveri con i quali metto in evidenza i pericoli a cui è esposta la tua anima, ti trinceri nella convinzione che il tuo rapporto diretto con Dio è superiore a qualsiasi intervento mio nei tuoi confronti, perché io sono uno dei tanti santi che popolano il cielo. Trascuri il fatto che Gesù stesso, figlio unigenito del Padre, sconfisse la morte, ma solo dopo essere morto su di un legno infame ed avere subito l'umiliazione del sepolcro. Anche io sono passato attraverso quella prova crudele. Tu, ancora no. Fai dei paragoni chi in cielo più santo o meno santo tra tutti i beati che osannano a Dio Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per i doni ricevuti, per la gloria di cui godono. È come se tu chiedessi a te stessa tra le miriadi di fiori creati dal Padre per la gioia dei suoi figli quale sia il fiore più bello, se la rosa o il giglio, o il piccolissimo fiorellino dei prati che fiorisce senza nessuna cura da parte dell'uomo, ma che ognuno in particolare, tutti nell'insieme, danno gloria a Dio. Il rimprovero, come la lode, nascondono un amore grande da parte di un Dio che tanto ti ama. Il primo ti aiuta a vedere dove sbagli per non farti cadere nell'errore. Il secondo perché non ti scoraggi e con umiltà tu possa proseguire per la strada dove Gesù e la Trinità tutta ti hanno posta. A te la scelta. Sabaudia, 5 luglio 1997, ore 10. Nicolù, perché non mi hai fatto capire ieri che sbagliamo nei confronti di Lia? Mamma, ieri non l'avresti capito, mentre a me interessava correre in difesa della tua fede in me, che attraverso lì il tuo acerrimo nemico cercava di attaccare. Era questo il pericolo. Tu sei forte della nostra stessa forza, ma la prudenza non è mai troppa. Magari solo per allontanare da te la tristezza e lo sconforto che subentrano ad ogni sconfitta. Oggi, più consapevole, mentre padre Raffaele ti ha dato una mano, sai che la fede umile si addice ai forti e che l'amore sana guarisce come l'unguento più prezioso. Vai in pace, mamma. E mentre con Maria Santissima, la madre, ti stiamo vicini, vai avanti, serena.